bene quanto buona parte del nostro lessico politico derivi tutto sommato dalla riflessione del 5-600 e dalla grande orgia di classicità che è stata il periodo rivoluzionario. È evidente che è lì che sono nate buona parte delle parole chiave della nostra politica, attraverso un programmatico recupero del lessico antico. Marx e Engels nella Sacra Famiglia si prendevano gioco della moda giacobina di acconciare la testa politica della società alla maniera antica. È ovviamente un vezzo che è rimasto molto a lungo, da più parti politiche, fino a che si è prodotto dalla matura età romantica e dall'età positivista in poi, un senso semplifico e grossolanamente tratto termini troppo grandi, ma si è prodotto un senso maggiore della discontinuità, della differenza spesso abissale fra il nostro fare politica e il fare politica degli antichi. Tradizioni fra loro anche diverse, come quella del marxismo, per esempio, o quella di Weber, hanno in un certo senso congiurato allo stesso fine, cioè riconoscere la irriducibilità del modello moderno e contemporaneo al modello classico. Altro ha fatto poi tutto il versante di analisi antropologica novecentesca, Gernet, l'École de Paris, maestri che hanno insegnato a non considerare ingenuamente la società antica come un facile scontato analogo della società moderna e della sua vita politica. Detto tutto questo, che sembrerebbe deporre a sfavore di qualsiasi tentativo di elogio della politica passando per i classici, ci sono almeno alcuni nuclei concettuali su cui il confronto è indubbiamente ancora possibile. Ne cito, partendo proprio dal libro e da ciò che mi sembra messo più a frutto nel libro, solo alcuni. La politica antica è una politica di elite, va da sé. Una politica di elite tanto nella versione della polis democratica di V e IV secolo avanti Cristo, quanto nella versione della vita politica romana repubblicana. Ciò significa che molti dei meccanismi, dei comportamenti, delle condotte, delle costanti della politica antica sono proprio perché, come dire, viste al microscopio, per alcuni aspetti, attraverso dinamiche di elite, sono forse più facilmente paragonabili ad alcuni meccanismi di democrazie virtualmente ugualmente elitistiche, come sono le nostre, e ci consentono forse un paragone forte, sensato. Ecco, da questo punto di vista, recuperare un po' la lezione Tucididea della costanza di un certo agire umano forse non è impossibile. Se c'è impossibile, per esempio, confrontare il modello economico contemporaneo con il modello economico antico, c'è forse possibile invece confrontare il modello di comportamento delle fazioni politiche, per esempio, moderne e antiche, con tutti i distinguo del caso, ovviamente. Altra possibilità indubbia di confronto, se noi siamo ormai il grande campo di diffusione, azione dei mezzi di persuasione di occulta di massa, per riprendere Packard, è chiaro che apparentemente l'età antica non ha nulla a che spartire con noi. Non dimentichiamoci però che, è stato detto non a torto, che proprio la polis antica, il famoso miracolo ellenico, è derivato innanzitutto da una straordinaria sovrapproduzione ideologica. La polis ha bisogno in continuazione di rafforzare quelle strutture identitarie che consentono ad un numero relativamente elevato di cittadini di riconoscersi in quanto cittadini, di sentirsi distinti da un certo numero di categorie economiche e etniche diverse. La polis ha in qualche, pensate solo al fenomeno del teatro nella polis classica, ha bisogno in continuazione di riaffermare la propria identità, perché il meccanismo politico su cui si regge è delicato e ha bisogno di un grande sostegno ideologico-propagandistico. Anche da questo punto di vista molto probabilmente il confronto è possibile, è ancora possibile. Non a caso questo libro attraversa, mi sembra, tre soprattutto grandi temi, ne potevamo scegliere probabilmente molte altre, ma su questi tre si sono concentrati gli autori. Il primo tema è quello del rapporto fra diciamo la città fisica e la città composta da cittadini, fra l'urbs e la civitas. Per questo c'è il contributo di un grande architetto come Gregotti. Che cosa ha da insegnarci da questo punto di vista l'antichità? Noi sappiamo bene, lo sappiamo grazie per esempio agli studi di Zanker, che è qui a Rimini tra gli altri, sappiamo bene quanto le città antiche siano fondate su una ben precisa norma di autorappresentazione sociale, no? Quanto, pensate solo al modello di Podamo di Mileto, primo urbanista a noi noto, deriso da Aristotele nella politica per il semplicismo delle sue idee, ma comunque uno dei primi che ci mostra una delle costanti del pensiero antico sulla città, cioè che la città sia in qualche maniera un preciso riflesso della sua struttura sociale. Da questo punto di vista il confronto con l'urbanistica moderna e contemporanea è estremamente fruttuoso. Altro grande nucleo del libro, città degli uomini e città di Dio. Sono due uomini di religione che si confrontano con questo tema, Enzo Bianchi e Monsignor Ravasi, che danno peraltro, se non erro, la stessa risposta, cioè dal punto di vista del messaggio cristiano, tutto sommato ci si deve occupare della città terrena proprio perché si ha a cuore la città celeste. Ecco, questo è il paradosso cristiano che in qualche maniera entrambi, pur da punti di vista diversi, cercano di mettere in luce. E con tutto ciò che di conflittuale ciò genera, ovviamente. E terzo grande nucleo del volume, il rapporto ozium-negozium, e su ciò lascerò la parola al professor Dionigi, non senza ricordare cosa dice in proposito nel volume Cacciari, cioè è abbastanza scontato per tutti noi fare così un elogio della politica citando Aristotele, il famoso animale politico o sociale, come forse sarebbe meglio tradurre, è invece piuttosto raro che si faccia appello a quell'altro grande filone di rifiuto della politica che dal IV secolo attraverso tutto l'ellenismo ha comunque attraversato e segnato profondamente la cultura antica, per cui certo non solo il senso dell'obbligo del fare politica, ma anche il rischio o l'obbligo talvolta del rifiuto della politica ha radici senza dubbio antiche, ma su questo lascio appunto la parola al professor Dionigi.
Bene, grazie Federico. Sì, io vi intratterrò brevemente, poi se qualcuno ha qualche domanda da fare. L'anno scorso noi abbiamo individuato questo tema, l'elogio della politica, perché? Ma, come abbiamo scritto nella prefazione, perché, per dirla con Aristotele, chi per sua natura e non per un qualche caso vive separato dagli altri, a coristeis, è vero, o è bestia o è Dio. Solo un Dio o una bestia possono non avere la cifra politica. Perché, come dice Cicerone nel Somnium Scipionis, per coloro che hanno retto gli stati e governato bene, è riservato un posto particolare nell'aldilà, nel cielo. Perché politica rimanda polis, la città, come già è stato detto, la città intesa come urbs, come insieme di pietre, ma anche come civitas, insieme di uomini. dove prendono forma i linguaggi e gli interessi di tutti. Perché la politica richiama la res publica, la cosa pubblica opposta alla res privata, il bonum comune, il bene di tutti. Perché politica precede l'economia, l'amministrazione, la tecnica. La politica si fonda sull'episteme, su un sapere scientificamente provato. Abbiamo scelto politica e voglio fare una breve riflessione sul terzo punto a cui accennava Federico. Una prima riflessione su questa coppia polare ozium-negozium. Coppia già presocratica, socratica. Se andiamo ai memorabili di Senofonte, Socrate dice la politica è necessaria, la politica per noi è un destino. Aristippo, il discepolo Aristippo, gli obietta, ma no, fare politica è una follia umana. Bisogna stare strani. Cosa dice Aristippo? Visto che costa tanta fatica procurare a se stessi ciò che serve, solo un pazzo può volere di più e addossarsi l'onere di procurare ciò che serve anche agli altri cittadini. Quindi solo un pazzo può preferire l'impegno al disimpegno, solo un matto può fare politica. Questa contrapposizione poi segnerà marcatamente le due scuole contrapposte dello stoicismo e dell'epicureismo, con Zenone che dice «accedet ad rem publicam sapiens», il saggio parteciperà alla politica. Opposto, diverso, l'imperativo categorico di Epicuro che dice «non accedet sapiens ad rem publicam», il saggio non si accosterà, non farà politica. E avrà come suo imperativo l'atze biosas, vivi appartato. Chiaramente qui è negata proprio l'affermazione aristotelica dell'uomo quale animale politico. E questa coppia polare, questa antitesi politica e non politica, caratterizza un po' tutta la sapienza classica. Aristippo cerca la via di fuga nell'estraneità, Epicuro nel ritiro. E paradossalmente ognuno cercava di essere più se stesso in questo rifugio. Una seconda osservazione, se noi passiamo da Roma a Atene, da Atene a Roma, la prospettiva cambia. Roma rifletti di più sulla politica, Roma la pratica, dico una cosa ben risaputa. Vorrà pur dire qualcosa se il Peripato, l'Accademia, la Stoa, il Giardino hanno dimora a Roma. Ah, scusate, ad Atene, a Roma. A Roma ci sono più familiari il Foro, il Circo Massimo, il Campo Marzio. Nella congiura di Catilina Sallustio scrive «Tutti i migliori preferivano fare piuttosto che parlare. Optumus quisque facile quam dicere malebat». Si preferiva fare di più che riflettere. E poi l'ideologia romana era l'ideologia stoica, era quella che nei vari bioi, alla domanda «Tis aristos bios quale?» L'ideale di vita rispondeva il bios practicos, il bios politicos. Per questo gli epicurei da Roma saranno banditi, per questo Lucrezio apparirà a Roma come una sorta di errore anagrafico e sconterà una congiura del silenzio, per questo gli epicurei saranno banditi. È una terza breve osservazione, il caso Seneca, esiste un caso Seneca. Questo filosofo, che per un quinquennio ha fatto il precettore del principe, che ha elogiato la politica, che è stato la voce primaria dello stoicismo impegnato a Roma, il protagonista della vita politica del primo secolo d.C., a un certo punto decide di sfilarsi, si defila dalla scena politica E lui, che prima aveva convertito gli amici all'impegno, scrive un bel giorno un trattato che si intitola Il ritiro de ozio. Cos'è successo? È una semplice contraddizione che ci appartiene in quanto persone, in quanto uomini? È una parabola comune a tanti? È interessante questo. Dobbiamo dire con Papini: perdonerà a me Dio l'avermi dato due anime avverse? Si tratta di un Seneca che ha due anime, a tal punto che nel Medioevo si sono immaginati due Seneca. Come si giustifica questo Seneca di segno stoico che si impegna, invita alla politica, dice in un dialogo: mai ci sarà precluso l'impegno per non tenere alta la bandiera della politica. Qualunque cosa accada, il Sapiens troverà sempre un varco per impegnarsi. Nel De Tranquillitate Animi lo dice proprio ripetutamente: mai ci sarà impedita la politica. Nunquam interclusa, mai ci sarà precluso. E poi ad un certo punto, 4-6 anni dopo, dice che la politica, il ritiro, è una cosa non solo necessaria, ma è l'ideale, è l'optimum. Cosa è successo? Seneca dice che ritirarsi di per sé è già di per sé la cosa che ci renderà migliori. Dietro c'è il modello di Platone. Già Platone nella Repubblica aveva prefigurato le condizioni per le quali ci sono degli ostacoli, il saggio si ritirerà. Seneca però scontava qui anche un suo problema personale. Morto l'alter ego, ucciso l'alter ego, burro, Seneca capisce che non c'è più spazio e cerca di defilarsi, ed è famoso quel capitolo degli Annali di Tacito dove lui chiede di potersi ritirare. E quel ritiro gli verrà negato da Nerone. Seneca poi fingerà di essere ammalato per non presentarsi più in pubblico. Ma Seneca, al di là del dato biografico per un verso e del modello platonico dietro, interessa che cosa? Seneca dà una nuova versione, una nuova visione dell'ozium e del negozium. Tradizionalmente a Roma il negozium era l'impegno politico, l'ozium era il tempo riservato per sé, era un ozium litteratum, l'ozium delle bucoliche, l'ozium delle lettere. Seneca dice: questo vale per la Repubblica Minor, vale se noi ci impegniamo nella nostra città anagrafica, per Roma, ma se ci confrontiamo col mondo, cosa giova di più per il mondo? L'impegno del civis, che bada alla Repubblica Minor che gli ha dato i natali, oppure giova più l'opera del Sapiens, che pensa alla Repubblica Maior, al mondo intero nel quale abitano e coabitano uomini e dei? Seneca dice: tu col tuo impegno politico puoi giovare a quelli che ti stanno più vicini, ai proximis, ai tuoi vicini. Invece, con l'impegno filosofico, la riflessione, tu puoi giovare a tutto l'universo. Cosa fa Seneca? Lui, da bravo retore, fa proprio un salto argomentativo e dice che l'ozium è la forma superiore di negozium. L'ozium ti consente di badare alla cura morale e spirituale dell'intero genere umano, della Repubblica Maior. E allora questo è il vero negozium e il vero impegno. Badate bene che Seneca, il Sapiens di Seneca, non fa dell'antipolitica, per tornare al discorso prima di Federico. Egli non rinuncia alla politica, ritiene che l'ozium e il ritiro siano la forma superiore di politica, perché lì tu giovi a tutti e non solo a pochi. Ottieni il bonum maximum e il bonum comune, vero. L'antipolitica, anche Seneca, la lascia al princeps e la lascia al vulgus, che guarda caso princeps e vulgus, pur essendo agli estremi, si toccano e si intendono. Nulla di nuovo. Il princeps e il vulgus. La demagogia vive di questo binomio. Ma io vorrei leggervi a conclusione le parole, quelle che permangono. Vi leggo due classici, un classico dell'Ottocento e un classico invece di 25 secoli fa. Il primo è Tocqueville, La democrazia in America. Dice, c'è un passaggio molto pericoloso nella vita dei popoli democratici. Quando presso uno di questi popoli l'appetito dei godimenti materiali si sviluppa più rapidamente dall'ammaestramento e dalla pratica della libertà, arriva un momento in cui gli uomini perdono la testa e sono come fuori di sé alla vista di questi beni nuovi che sono pronti a cogliere. A cittadini del genere non c'è bisogno di strappare i diritti che posseggono. Essi stessi se li lasciano volentieri sfuggire. L'esercizio dei doveri politici appare loro un contrattempo noioso che li distoglie dalle loro occupazioni. Se c'è da scegliere i loro rappresentanti, da dar manforte all'autorità, da trattare in comune la cosa comune, manca loro il tempo. Mai potrebbero sprecare un tempo tanto prezioso in lavoro inutili. Questa gente crede di seguire così la dottrina dell'interesse e invece se ne fa solo un'idea grossolana. E per meglio vegliare su quelli che si chiamano i loro affari, trascurano il principale, che è di restare padrone di se stessi. Succede così che il posto del governo rimane come vuoto. Se in questo momento critico un ambizioso abile arriva a impadronirsi del potere, trova aperta la strada a tutte le usurpazioni. Basta che vegli per un certo tempo a che tutti gli interessi materiali prosperino e lo si dispenserà facilmente dal resto. Basta che garantisca soprattutto l'ordine. E poi continua dicendo che le tirannie sono nate e cresciute sull'ordine. Noi quando abbiamo citato questo testo, l'anno scorso, poi dopo c'è stato un dibattito proprio da un giornale nazionale, così, senza sapere che noi l'avevamo trattato pubblicamente, 15 giorni dopo c'è stato tutto un dibattito sulla Repubblica, su questo, l'ha ripreso un filosofo, poi Eugenio Scalfari, hanno così riassumato questo Tocqueville, perché erano i giorni in cui anche la cronaca italiana risentiva di queste venature. Ma per il segno politico positivo, ecco, vorrei concludere in maniera positiva, io vorrei arretrare, tornare agli inizi, affidarmi al mito platonico di Protagora. Questo mito cosa ci dice? Che l'arte della politica appartiene a tutti gli uomini. La politica è una questione di pochi, è una questione di tecnici, è una questione di economisti, è una questione di classe dirigente, è la questione di uno solo. Di chi è la politica? Quando si parla di politica, a chi riguarda la politica? Allora sentiamo cosa dice, mi pare che Platone dia una risposta molto chiara. Gli uomini cercavano di radunarsi e di salvarsi fondando città, ma non appena si radunavano iniziavano a maltrattarsi l'un l'altro privi come erano di arte politica e così tornavano a disperdersi e a morire. Allora Zeus iniziò a temere che la nostra specie dovesse estinguersi da cima a fondo e inviò Hermes perché portasse fra gli uomini senso del rispetto e senso della giustizia, in modo da dare origine agli ordinamenti civili e a tutti quei legami che creano fratellanza. Ma Hermes interrogò Zeus, in che modo doveva distribuire agli uomini senso del rispetto e senso della giustizia? Come le altre abilità tecniche? devo fare allo stesso modo? Le abilità tecniche si sono distribuite così. Un solo medico basta per molta gente comune e così gli specialisti di ogni altro mestiere. Senso del rispetto e senso della giustizia, devo distribuirlo così fra gli uomini o devo distribuirli a tutti? A tutti, disse Zeus, e che tutti ne abbiano una parte, perché altrimenti non potranno esistere città se solo poche persone ne godranno il privilegio come per le altre specialità professionali. Ecco, a tutti è distribuita l'arte della politica. Questa è la premessa, non la garanzia della democrazia. Questa però è la premessa. Ecco, per non restare spettatori colpevoli, per giovare agli altri, alis prodesse, come dice il nostro Seneca, quella dote va investita, quel talento va fatto fruttare. Quell'arte politica nobile e severa va esercitata da tutti. Grazie. Se qualcuno vuol chiedere qualcosa, noi siamo qui, soprattutto credo che Federico abbia...
Prego.
Se ho capito bene, in pratica Seneca dice alla fine che i filosofi devono fare politica. Credo di aver collegato in questo modo un pochino tutto il discorso. E inoltre, quando prima si parlava della politica, no? Prima della politica c'è l'amministrazione, c'è l'economia. Infatti oggi noi diciamo che è l'economia che in genere fa girare la politica. A me sembra che ancora prima dell'economia ci possa essere anche la psicologia, perché l'economia è fatta dagli uomini. Quindi possiamo dire che la società è fatta da psicologia e filosofia alla fine. Grazie.
Questo...
Su Seneca lascio poi senz'altro la parola al professor Dionigi, ma suona come un paradosso strabiliante questo, anche nella tecnica argomentativa che ho utilizzato, perché io provo a fare due piccole osservazioni. Da una parte quella conclusione spiazzante a cui giunge Seneca ha tutto sommato, da un punto di vista e filosofico e biografico, anche qui un grande parallelo in Platone. L'incrocio della settima lettera, di cui ammettiamo pure l'autenticità, e del grande mito della caverna rappresentano tutto sommato esattamente questo, questo doloroso, tragico senso della necessità del fare politica e dell'impossibilità di farla, con quanto ne segue nella affermazione, non sapremo mai ovviamente, né c'è dato forse chiedere se Platone abbia veramente mai creduto nell'utopia dei filosofi al potere, se non forse nella ristrettissima realtà di una polis per quanto prospera del mondo greco occidentale. Certo è che il paradosso straziante a cui Platone arriva è questo, cioè tutto sommato il fare filosofia è l'unico esito possibile del tentativo di fare politica per una sorta di rifiuto, ma mito della caverna, il fare filosofia prevede sempre un ritorno fra gli uomini, cioè una nuova volontaria catabasi nella caverna, che però si conclude con probabilmente l'eliminazione del filosofo che torna, dell'illuminato che torna. E per quanto riguarda l'economia a cui lei si riferiva, approfitto dello spunto per riprendere qualcosa che prima dicevo davvero con una brevità imperdonabile. C'è un meraviglioso saggio, io lo trovo dei testi senz'altro più importanti che la scuola italiana abbia prodotto, circa lo statuto della polis antica, che è un saggio celeberrimo e più volte ristampato, L'ideologia della città di Diego Lanza e Mario Vegetti, il cui senso finale potremmo riassumere in questo modo. Tutto sommato la polis, soprattutto l'Atene, nella sua parabola storica, da Solone via Pisistrato e Clistene fino all'esperienza democratica matura, non a caso si inserisce anche il cosiddetto tiranno in questa parabola, è tutto sommato il tentativo di imbrigliare politicamente dei conflitti economici. Per cui da un certo punto di vista, per questo l'ideologia della città e in un certo senso l'ideologia della politica, da questo punto di vista si realizza, secondo la tesi di Lanza e Vegetti, una precaria supremazia del politico sull'economico, nella misura in cui la polis antica, la polis greca nella fattispecie, cerca di dare una risposta politica a domande, a problemi, a conflitti, a lacerazioni di ordine economico-sociale. Sulla poi priorità della, addirittura della psicologia sull'economia, confesso che non saprei pronunciarmi, ecco, le opzioni possono essere da questo punto di vista varie, come sa si può tranquillamente sostenere che la psicologia sia un prodotto dell'economia, insomma non rischia di essere un po' l'uovo e la gallina.
Sì, sulla seconda domanda anch'io non sono preparato. Sull'altra questione, dice loro chi deve fare politica, certo che, come diceva prima Federico, siamo in una concezione aristocratica elitaria, sostanzialmente. Basta leggere proprio in controluce proprio il Sapiens e il Populus in Seneca, la concezione il Sapiens e il Vulgus. Se lei va a leggere l'Epistola ottava e capisce la considerazione che Seneca aveva del populus, non dico del vulgus, del populus trasformato già in vulgus, non è più il popolo ciceroniano repubblicano, ormai il populus ridotto a vulgus, quello che va a teatro, che si corrompe, che va al circo. Seneca dice: esco di casa, torno peggiore perché sono stato in mezzo al popolo. Quindi il discorso è un discorso su questo. C'è un Seneca, è un aristocratico impenitente, come tutta l'etica classica, è chiaro, basta andare a leggere i suoi testi. Quindi, diciamo, è sostanzialmente il potere è una questione che riguarda pochi, riguarda, sì, il Sapiens. Riguardo poi a Platone, che sta dietro anche questa riflessione, Platone ha un passo interessante mi pare che sia Repubblica 3:47, dove dice chi deve far politica, chi sono i soggetti della politica. I migliori purtroppo non fanno politica, i migliori non li troviamo in politica. Cosa diciamo noi oggi? Perché non si candida quello? Perché dobbiamo andare a votare quel? Peccato che non si sia candidato quell'altro. I migliori, dice Platone, non sono in politica, non fanno politica. Allora, dice l'interlocutore a Socrate, allora i migliori bisogna pagarli, tu li paghi bene per convincerli a fare politica. E si dice, ma se a loro non interessano i soldi, allora bisogna costringerli. Da pensare questa riflessione platonica.
Poi forse giova, se posso aggiungere una piccolissima cosa, anche ricordare che il mito di Protagora, cosiddetto, che prima è stato letto, è non a caso il tipico perfido gioco platonico che attribuisce ad un avversario, nella fattispecie il sofista Protagora, una teoria democratica della politica, per così dire. Cioè non bisogna dimenticare che tutto sommato noi non possediamo fonti democratiche che parlino della democrazia. A sua volta l'epitafio Tucidideo non è un testo meno perfido di quanto sia il testo platonico letto prima, cioè un testo che sostanzialmente fa elogiare, come tutti sappiamo, la democrazia, il più grande padre nobile della democrazia ateniese, salvo attribuirgli, salvo poi insomma smentire il tutto, svuotare tutto l'elogio, osservando che si trattava di una democrazia solo a parole e che di fatto era governo del primo uomo. E del resto lo stesso Pericle utilizza democrazia in maniera molto prudente come termine all'interno di quel testo. Per cui sì, non solo siamo di fronte ad una politica d'élite, ma addirittura abbiamo anche un obiettivo problema documentario, cioè è molto difficile cercare un'opinione dei democratici sulla democrazia all'interno delle fonti antiche. O meglio, si possono indubbiamente trovare molti testi utili, ma sono testi da trattare sempre con estrema cautela, perché filtrati, sì, forse in parte Euripide, ma io direi più Eschilo, ecco, da certi punti di vista, però sempre con estrema cautela. Forse paradossalmente alcuni passi dell'Agamennone ne sono più utili e schierati di altri testi canonici, ma...
Come a dire che, nonostante tutto, di passi ne abbiamo fatti verso la democrazia. Poi ogni tanto ci piacciono le inversioni a U, le tentazioni, però, ecco, bisognerebbe sempre avere, quando si pensa alle miserie del presente, ricordare anche le miserie del passato. Su questo tema credo che l'umanità abbia fatto passi da giganti. Non è un bene ereditario, ecco, la democrazia. Ecco, non è un bene ereditario, ecco. Questo non è ereditario. Bisogna possederlo e conquistarlo per ereditarlo.
Se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo per l'attenzione.